Podstar. Benvenuti a Bergamo in Chiaro, il podcast del Comune di Bergamo per raccontare ai cittadini, in modo semplice e chiaro, una città nella sua complessità. Buon ascolto.
Massimo, l'ultima volta mi hai lasciato chiedendomi di poterti far incontrare delle persone che fossero in grado di rispondere alla tua domanda rispetto a quello che respiri quando vai a correre la sera. Abbiamo giocato insieme a pallone, quindi so anche quanto ogni tanto vai ancora a correre nonostante gli anni passino. Ti ho trovato le due persone adatte qui rivolgere le tue domande, i dubbi, le tue richieste su questo argomento, ma non solo su questo argomento, in più in generale sul tema ambientale. Loro sono qui a Palazzo Frizzoni oggi per una riunione, capita molto spesso che si vedano qua, e quindi te li presento se per te va bene.
Sì, va benissimo, ti ricordo che gli anni passano anche per te comunque, quindi anzi ti invito a correre un po' con me, a vedere un po' per chi sono passati di più gli anni, diciamo così, da quando giochiamo a calcetto.
Adesso mi ricordo perché ti frequento di meno, grazie. Loro sono Silvano Armellini e Michele Stefini, sono rispettivamente il dirigente e il responsabile del servizio ecologia e ambiente del Comune di Bergamo, te li presento, eccoli qua.
Ciao Massimo.
Ciao Francesco.
Ragazzi, scusatemi se vi importuno, questo è il mio amico Massimo, è da tutto il giorno che è nel mio ufficio e continua a far domande a praticamente tutti i nostri colleghi, chiamiamoli così, e quindi adesso vi lascio nelle sue mani perché ha delle domande che vuole assolutamente farvi, perché vuole vederci più chiaro.
Ok, sì, assolutamente, anzi voglio dire due cose. Allora, primo, ho scoperto che c'è anche Michele, che è un amico di vecchia data. So che tu l'hai portato per cercare di calmarmi e non farmi vedere abbastanza chiaro, ma sappi che sarò impassibile anche con Michele e farò tutte le domande che mi vengono in mente. E la seconda cosa, ecco, non sapevo che io e te avevamo un amico in comune, cioè nel senso che sta sia nel comune che sia che è un comune amico, ecco.
Permettimi. Io ho sperato che tu non facessi questa battuta. Vabbè, dai, forse è meglio se fai le tue domande.
Bene, benissimo, allora grazie. E io ne approfitto subito. Io ultimamente leggo sui giornali che l'aria di Bergamo è poco respirabile, ci sono degli alert sull'inquinamento. Ma è proprio così? Devo preoccuparmi o Bergamo è messa meglio di altre città? Perché comunque ci abbiamo un sacco di verde intorno, quindi io non riesco neanche a capirli questi avvisi. Mi sembrano un po' troppo, ecco, non me l'aspettavo.
Ma no, innanzitutto c'è da dire che Bergamo non è un'isola dentro un oceano in cui non ci sono relazioni con l'esterno. Bergamo fa parte non solo della regione Lombardia, ma fa parte dell'ambito padano, e qualsiasi ragionamento sulla qualità dell'aria in città va necessariamente a confrontarsi con questo ambito decisamente sovralocale di riferimento. Perché? Per quale motivo? Per una padana è una delle zone più urbanizzate e con la densità più alta di attività produttive dell'intera Europa. E questo è evidentemente, non ci sono confini amministrativi tra Bergamo, Brescia, Mantova e più in generale verso la prima padana. L'area quindi è l'area di tutti, non è solo dei cittadini di Bergamo piuttosto che della sua provincia. E questo è un elemento. Secondo elemento molto importante è proprio legato alla morfologia, come è fatta la pianura padana. È una delle aree intorno al Mediterraneo in cui c'è la presenza di venti più bassa in assoluto. Qui, se vogliamo dirla in parole povere, l'aria tende a fermarsi in pianura padana. È evidente che produzione legata alle attività produttive, legata a regioni degli elementi inquinanti, no? Legata ai trasporti, legata al riscaldamento, è chiaro che in una zona con un indice di ventosità piuttosto scarso, è chiaro che è influenzata quindi da questi aspetti in maniera più negativa rispetto ad altre zone, magari altrettanto urbanizzate, con un altrettanto livello di produzione. Cos'è che crea quindi questa situazione? È un po' un fattore umano dall'altro e un fattore ambientale che connota un po' questo ambito. Dopodiché la tua domanda era: qual è la qualità? Allora, anche qui un paio di cose da dire. Innanzitutto, è un po' per le ragioni che dicevo prima, l'ambito padano non è tra gli ambiti che ha messo meglio, ok? Questo è uno degli elementi che chiaro dobbiamo dirci, anche se noi abbiamo due centraline che misurano la qualità dell'aria in città, una in centro e una nella zona di Loreto, e abbiamo notato che negli ultimi 20 anni la qualità dell'aria è progressivamente migliorata. E c'è una tendenza costante, cioè quasi tutti gli indicatori ci dicono che mediamente di anno in anno la qualità migliora. Oggi, negli ultimi anni, praticamente tutti gli indicatori ci dicono, rispetto alla presenza di inquinanti, ci dicono che Bergamo non solo sta meglio di prima, ma sta anche all'interno dei parametri massimi che detta l'Unione Europea in termini di presenza di inquinanti. Questo non vuol dire che sta straordinariamente bene, però ci dà due indicatori. Uno, che andiamo meglio di prima, decisamente meglio di prima, e due, che stiamo sotto i parametri. Per dare alcuni numeri, abbiamo una riduzione che va dal 25 al 50%, dipende dal singolo fattore, sostanzialmente di riduzione di inquinante. Questo è ovviamente un indicatore. C'è da aspettarsi che l'Unione Europea al 2030 abbassi l'asticella in termini di presenza di inquinanti, e questo dà un ulteriore obiettivo non solo per la città di Bergamo, ma per tutta la regione padana sostanzialmente.
Perfetto, ma quindi mi parli di un'Unione Europea che abbassi l'asticella, cioè ci obbliga a fare alcune cose per migliorare la qualità dell'aria e arrivare a questo livello indicato?
Sì, poi la strada la dobbiamo trovare noi. E quando dico noi, poi magari ti aggiungo come, chi, cosa, come, eccetera. L'Unione Europea detta i limiti sostanzialmente, un po' tende ad aumentare gli standard prestazionali, no, di qualità dell'aria. Chi interviene e come lo fa, per rispondere alla tua domanda? Ci sono diverse scale, come ti dicevo, c'è una scala che è sovralocale, cioè pensiamo ad esempio alle emissioni delle auto. Automobili, no? È un classico. Entrando in città, ai tabelloni che si trovano lungo le principali artiere d'ingresso alla città, si vedono, no, le informazioni legate alle limitazioni al traffico. Cioè, questi provvedimenti non li emette il comune, la città di Bergamo. Questi provvedimenti vengono emessi da Regione Lombardia, nel nostro caso, che definisce chi entra non in città, ma in un ambito cosiddetto la zona critica, che è un ambito abbastanza esteso che comprende la città, ma anche molti comuni contermini. È chiaro che queste politiche sulla mobilità non può decidere il singolo comune, non servirebbero a niente, e probabilmente, anzi, è necessario che ci sia un coordinamento anche tra regioni, perché è evidente che appunto altrimenti tra la provincia di Brescia e la provincia di Verona cosa succede? Che le auto si muovono di qua e non si muovono di là, viceversa. Cioè è chiaro che siamo tutti nello stesso brodo e quindi è necessario un coordinamento, in questo caso a livello regionale. Dopodiché il comune fa la sua parte. Se guardiamo a cosa succede in città, essenzialmente sono due le principali attività che generano inquinanti. Da un lato il riscaldamento, cioè quindi tutta l'attività legata alla climatizzazione, prevalentemente quella invernale, e dall'altro la mobilità. La componente in città di Bergamo, ripeto, sottolineo in città di Bergamo, la componente legata alle attività produttive è secondaria, se vogliamo, perché è una città che non ha una componente produttiva così spinta, a differenza magari di altre province in cui c'è una componente produttiva più alta. E quindi, quali sono le azioni, per esempio, sul riscaldamento? Vediamo alcune cose che abbiamo fatto, non tanto per dire che siamo stati tanto o poco bravi, ma giusto per fare alcuni esempi. Negli ultimi anni il Comune di Bergamo ha utilizzato dei fondi disponibili per dare dei contributi per sostituire le caldaie a gasolio. Ce n'erano ancora in città, ormai sono del tutto, quasi del tutto scomparse, però ecco, una delle attività è stata quella di incentivare la conversione di caldaie a gasolio in caldaie a metano. Questa è un'iniziativa. Un altro tema molto importante è quello dello sviluppo della rete del teleriscaldamento, cioè l'utilizzo di calore che già esiste, cioè che già è disponibile, legato al termovalorizzatore di A2A nella parte sud della città, e è in corso ormai di realizzazione il collegamento tra il termovalorizzatore di A2A e quello di Dalmine, proprio per sfruttare il calore generato dalla combustione dei rifiuti per banalmente scaldare acqua e farla girare sotto la città per servire le diverse abitazioni. È chiaro che utilizzare un calore disponibile e farlo arrivare nelle abitazioni della gente senza l'utilizzo di tante caldaiette a metano o tante caldaie condominiali a metano, è chiaro che questo riduce le emissioni in atmosfera. Questa è un'azione che è sviluppata sì da un attore privato, perché A2A è un soggetto privato, ancorché il Comune di Bergamo, il Comune di Brescia, il Comune di Milano siano azionisti, ma di fatto è un SPA. Ma è chiaro che è un'attività che ha una rilevanza pubblica elevatissima. Altro tema che si può mettere in campo è la riqualificazione degli edifici, la riqualificazione energetica degli edifici. Se noi abbassiamo il fabbisogno di energia, di fatto stiamo riducendo il fabbisogno di calore che ciascuna abitazione ha e quindi quindi conseguentemente l'attività delle caldaie e conseguentemente quindi il consumo di metano e la produzione di inquinanti. Questo è un po' una sfida che si sta muovendo negli ultimi anni e che ha ancora molta strada da fare, perché se il comune ha un suo patrimonio immobiliare, è vero che la prevalenza è ovviamente gli immobili privati, quindi è chiaro che ciascuno in qualche modo è chiamato a fare il suo. Gli incentivi 110% hanno fatto ovviamente anche loro, no? Il loro piccolo grande contributo, abbiamo visto diversi immobili condominiali riqualificati, ma è chiaro che insomma questa è una strada ancora che ancora un bel po' di percorso davanti.
Tra l'altro c'è il tema del trasporto. Noi abbiamo parlato, Massimo, con Liliana Donato di trasporto pubblico e abbiamo affrontato quello che era il discorso delle grandi infrastrutture legate al PNRR che andranno in previsione a abbattere probabilmente ancora di una quota quella che è l'emissione, la quantità di emissioni che vengono scaricate nell'aria quotidianamente dalle tante auto che entrano in città, che sono circa 50.000 al giorno. E dall'altro lato c'è anche quello che il comune fa, è per esempio una promozione dell'utilizzo di mobilità dolce, alternativa al mezzo privato, quindi non inquinante. Penso per esempio a tutte le politiche sull'utilizzo della bicicletta, la riqualificazione del servizio del bike sharing della Bigi, tentativo di creare alternative di micromobilità come i monopattini elettrici che hanno avuto tantissimo successo in città. Tante di queste cose, per esempio, sono confluite dentro una piattaforma che l'assessorato alla mobilità del comune ha realizzato, che si chiama bergamoinbicicletta.it, dentro il quale si possono, per esempio, trovare anche le mappe dei percorsi ciclabili, che sono molto increciuti negli ultimi anni, sia in sede propria, la pista ciclabile vera e propria, sia la cosiddetta corsia, che è quella linea tratteggiata.
Spiegami, perché quella linea tratteggiata ogni tanto la vedo che si interrompe, poi... Quando sono in macchina mi dà fastidio, quando sono come ciclista invece l'apprezzo, vabbè, qua devo fare mea culpa.
Allora, prima di tutto, non sono delle corsie riservate alle biciclette, sono delle corsie che potremmo definire di attenzione alla bicicletta. Ok, tant'è che banalmente tutti conosciamo il fatto che da automobilisti che la striscia tratteggiata è quella che può essere superata, no? Infatti queste corsie hanno la striscia tratteggiata. A cosa servono? Servono a far capire essenzialmente agli automobilisti che quella è una zona di attenzione. Attenzione a un utente che è più debole essenzialmente, perché è chiaro, sarà banale, c'è qualcuno che contesta anche il concetto di mobilità dolce o di utenza debole. Il tema è in questo periodo abbastanza oggetto del dibattito. È evidente che stiamo parlando di un'utenza più debole rispetto all'auto, no? Perché in caso di impatto sappiamo che chi ha la peggio è il pedone e il ciclista. Okay. Quindi sostanzialmente rappresenta una allerta all'automobilista che ha una maggiore consapevolezza del fatto che lì ci può passare un utente che è tendenzialmente più fragile di lui. Poi in alcuni casi si interrompono perché ci sono una serie di regole, cioè in rotatoria non vengono disegnate, cioè ci sono una serie di regole che arrivano dal ministero che spiegano come vanno fatte, ok? Però non c'è una, a mio giudizio, un aspetto negativo, non producano gli effetti negativi rispetto a chi va in auto queste corsie, perché di fatto le possono essere tranquillamente valicate. Il punto è, nel momento in cui la valico, so che devo prestare più attenzione. C'ho un segnale visivo che mi dice che quello è uno spazio in cui possono passare delle biciclette. Tutto qui.
Perché il ciclista, in realtà, sta già lì sulle strade.
Ti passa lo stesso il ciclista da lì.
O dovrebbe essere così, da codice della strada, ecco.
Certo. Io devo ammettere, ero stato inizialmente un po' un detrattore, no, di questa, ma come dici tu, Massimo, ogni tanto sembra, da autista ad automobilista sembrano negative, da ciclista sembrano positive. Però in effetti mi è capitato l'anno scorso di salire in Città Alta con le mie bambine in bicicletta e sul viale delle mura si vedono tutte le macchine in fila aspettando il semaforo che stanno tutte al di fuori della riga tratteggiata per le biciclette. Quindi di fatto il ciclista riesce a procedere a salire verso Città Alta su questa corsia. Se uno sta attento poi sfruendo la strada, andando in giro, capisce che un'utilità, un'attenzione in più in effetti la portano queste corsie.
Massimo, tra l'altro, Michele, devi sapere che è anche una figura anche particolare all'interno del nostro comune, perché noi abbiamo redatto un piano che si chiama il piano di adattamento al cambiamento climatico, ok? Siamo uno dei comuni che si è dotato di questo tipo di piano e Michele ha preso le redini di quello che era il nostro climate manager, che era stato definito precedentemente. E quindi ti può raccontare anche, perché il servizio ambiente del comune lavora solo sul tema della qualità dell'aria, ma anche su molte altre cose, per esempio quello di cui ti stavo parlando adesso.
Sì, è vero, anzi parlando di cambiamento climatico, secondo me è giusto fare una precisazione, che sono due le strategie che possono essere messe in campo per affrontare il cambiamento climatico, che sono la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico. La mitigazione comprende un po' tutte le azioni che abbiamo parlato fino adesso, no? Quindi attenzione al traffico, alla mobilità dolce, alle emissioni di inquinanti, ridurre tutti quei gas serra che portano al cambiamento climatico. Poi c'è un tema che è ancora più interessante forse, perché se c'è qualche detrattore, c'è qualche negazionista della causa antropica del cambiamento climatico, invece tutti sono d'accordo che questo cambiamento c'è, no? E quindi se il cambiamento climatico esiste, una cosa invece molto importante che dovremmo mettere d'accordo tutti è quello di adattarsi al cambiamento climatico, quindi con delle azioni che non pretendono più di andare a modificare questo andamento anche con azioni ovviamente a lungo termine, ma con azioni che vanno a portare, ci portano a gestire meglio questi cambiamenti. Vediamo estati torride, caldissime, periodi con piogge torrenziali che portano a allagamenti.
I sottopassi allagati vedo ogni tanto.
L'infrastruttura idraulica costruita quando non c'erano queste bombe d'acqua ovviamente non è pronta, non è stata dimensionata per queste bombe d'acqua. Quindi ci sono tanti interventi che possono essere previsti e preparati per gestire questi cambiamenti. Noi abbiamo preparato una strategia di transizione climatica, si chiama.
Quindi qualche esempio pratico anche appunto di questi interventi mi interessa.
Esatto, esatto. Raccogliamo varie azioni che sono state anche finanziate per andare a mitigare questi effetti. Penso ad esempio a interventi sui corsi d'acqua, quindi la depavimentazione dei corsi d'acqua che spesso sono stati pavimentati e cementati, la risagomatura degli alvei che si sono resi rettilinei. Come sapete che abbiamo moltissimi corsi d'acqua in città, per lo più coperti, e un corso d'acqua antropizzato in cui le anse di un fiume, adesso la spiego un po' in modo generico, se vengono rettificate il corso d'acqua diventa dritto per renderlo più fruibile e renderlo più facilmente urbanizzato ai suoi lati, questo porta all'acqua a scorrere molto più veloce, quindi quando avrò la bomba d'acqua sarà anche più difficile gestirla. Quindi la risagomatura degli alvei, dove si riesce ovviamente, perché in un ambito ormai urbanizzato poi non è neanche così facile. Le stombinature dei corsi d'acqua, quindi cercare ove possibile ancora una volta di riportare alla luce i corsi d'acqua. La forestazione, la riforestazione, l'aumento delle piante, della piantumazione della città. Abbiamo detto prima anche le isole di calore, il fenomeno del calore estivo può essere contrastato creando ombreggiature, creando meno spazi asfaltati e grigi che ovviamente scaldano molto l'aria, oltre che pavimentazioni. Ci sono interventi di laminazione, si chiamano tecnicamente, ovvero se la mia infrastruttura idraulica non è in grado di assorbire la bomba d'acqua, io raccolgo in grandi vasche l'acqua in eccesso che è scesa, che è caduta, e la smaltisco poi lentamente. Questo è il processo di laminazione, che può essere fatto, ormai fatto da tanti anni, con delle vasche in cemento armato, può essere fatto oggi, secondo le tecnologie più moderne, anche con delle vasche di laminazione quanto più naturali, quindi degli invasi magari, come è stato fatto ad Astino, verdi, inerbiti invece che in cemento, e quindi unendo ancora le due cose, no? Quindi non avere spazi cementati, ma avere spazi verdi che contrastano il calore, le ondate di calore, e avere spazi che accolgono queste bombe d'acqua.
Tu, per esempio, Massimo, abiti in un quartiere come quello di Santa Lucia, nel quale recentemente gli interventi di questo genere sono, per esempio, due, te li posso dire immediatamente. Per esempio, tu hai in mente l'anello intorno alle piscine Italcementi, ok? Che prima era una strada a due corsie, ma che aveva quel problema del parcheggio che si era particolarmente dissestato per via della presenza delle radici di quei pini marittimi che sono lungo tutta quella strada. Quello che è stato fatto lì è stato quello di ridurre la strada, depavimentare tutta la parte esterna, che era oramai soggetta appunto al dissesto da parte dall'azione delle radici degli alberi che crescendo avevano sollevato l'asfalto, è stata completamente depavimentata, sono stati realizzati dei nuovi marciapiedi, ma è stata aumentata l'area verde. Questo è uno di quelle azioni di depavimentazione di cui stava parlando Michele. Un'altra invece è un lavoro che è in corso in questa fase, che sarà pronto entro l'estate, che è una vasca di laminazione, quella di cui appunto una stava parlando Michele, in cemento armato, che viene realizzata davanti all'Accademia della Guardia di Finanza, perché quell'area lì, quella di Largo Barozzi, si è allagata per anni per via del fatto che lì sotto scorre la roggia colleonesca e che quindi quell'effetto di fronte alle bombe d'acqua ha sempre portato all'allagamento e della sede stradale. Ecco, Questo è parte di una strategia, quella di cui ti parlavano adesso Silvano e Michele.
Tra l'altro molto interessante, perché uno pensa sempre appunto al cambiamento, a contrastare il cambiamento climatico, invece con queste azioni ne prendiamo un po' atto e tra virgolette ci portiamo un po' avanti per attutirne gli impatti, perché comunque, come diceva Michele...
Ecco, in realtà il cambiamento climatico è già in essere, noi stiamo in qualche modo cercando di recuperare il tempo perso nei decenni addietro, e quindi per esempio le bombe d'acqua sono tutt'altro che una novità, no? E quindi stiamo cercando appunto di porre in essere una serie di attività che evitino, che riducano il rischio che questi eventi si possano così riproporre nei prossimi anni. Dopodiché lo si fa un po' adattandoci a nostra volta alle situazioni. In pieno centro è difficile fare una vasca naturaliforme. Ad Astino, per esempio, se uno va a vederlo, è diventato un luogo eccezionale, perché c'è una presenza di una fauna straordinaria legata al fatto che c'è acqua disponibile, perché ci sono delle falde anche superficiali, tale per cui anche in periodo di asciutta si è creata ormai una zona umida, per cui si trovano aironi, si trovano rane, si trovano libellule, si trovano farfalle, è diventato un pezzo di paesaggio incredibile a due passi dal centro della città.
No, e dicevo infatti che, cioè, nella nostra testa c'è il fatto di ridurre le emissioni, ok, si sente parlare di questo, ma non avevo mai focalizzato, o meglio, grazie per avermi fatto focalizzare sul fatto che ci stiamo già adattando, ecco, stiamo già prendendo le contromisure per quello, per un qualcosa che è già in atto, ecco. Perché questi eventi, non probabilmente, come dici tu, ci saranno ancora, non ci sono stati in passato e ci saranno, quindi è meglio prenderne atto e attutirle.
C'è un'altra cosa, tra l'altro, Massimo, di cui ti possono parlare Michele e Silvano, ovvero che Bergamo sarà una delle 100 città che la Commissione Europea, quindi l'Unione Europea, ha scelto per guidare la cosiddetta transizione ecologica, ovvero per decarbonizzare, appunto per quel tema della riduzione delle emissioni, con un obiettivo molto sfidante, cioè entro il 2030, cioè anticipando quelli che erano gli obiettivi che l'Unione Europea si era dotata.
È proprio così. Noi ci siamo candidati nel 2021 per partecipare a questo progetto che avrebbe selezionato 100 città europee, proprio grazie ai progetti che Bergamo aveva già portato avanti, alla strategia di transizione climatica che avevo citato prima. Sono i progetti che abbiamo presentato che ci hanno un po' fatto da curriculum e che ci hanno permesso di essere selezionati nel 2022 tra queste 100 città, che poi sono diventate 112, di cui 9 italiane. L'obiettivo, come diceva Francesco, è molto ambizioso, vuol dire anticipare quella che è l'obiettivo di europeo e delle città in generale europee di neutralità climatica, neutralità carbonica al 2050, anticiparlo al 2030. Come si fa a raggiungere questo obiettivo? Quello che noi stiamo proprio in queste settimane predisponendo e che dobbiamo presentare a metà marzo alla Commissione Europea è il nostro Climate City Contract. Ovvero, noi abbiamo cercato di radunare tutti gli stakeholder, quanti più possibili stakeholder del territorio, quindi non solo i cittadini, non solo gli uffici comunali, ma tutte le attività produttive.
Chi sono gli stakeholder?
Gli stakeholder sono tutti i partner, diciamo, tutti quelli che ti accompagnano in una missione.
Quelli che intervengono, diciamo. Coinvolti, scusa.
Bravissimo, bravissimo. Sono proprio, e questo è quello che abbiamo fatto, no? Proprio coinvolgere quante più attività, cittadini, colleghi della struttura del comune anche, per creare un portfolio, un insieme di azioni che potessero accelerare il processo di decarbonizzazione.
E quali sono queste azioni? Ma sono quelle che ci hai già detto un po' prima?
Sono quelle, alcune di quelle potenziate. Adesso abbiamo parlato prima di trasporto pubblico, ci sono le linee elettriche della TEB 2, c'è già la linea di tranvia veloce verso la Val Seriana, verrà realizzata a breve quella verso l'Al Brembana, c'è la linea di EBRT, quindi un'altra linea di pullman, in questo caso elettrici, su corsie preferenziali che vanno verso Dalmine, quindi il servizio di trasporti senz'altro è stato incluso. Incluse nelle azioni c'è il potenziamento del teleriscaldamento di cui abbiamo parlato prima, ci sono vari interventi di elettrificazione dei consumi in generale, sia messi in atto da privati cittadini che da aziende. Ci sono, a proposito di elettrificazione dei consumi, una scommessa importante è quella delle CER, ovvero le comunità energetiche. Le comunità energetiche sono un passo oltre rispetto alla normale applicazione delle fonti rinnovabili. Invece di pensare al fotovoltaico sul tetto di casa propria, si pensano a delle comunità in cui più persone hanno dei pannelli fotovoltaici e mettono in comune, in condivisione, su una platea più grande, quindi questa produzione di energia prodotta, autoprodotta, che viene quindi autoprodotta e autoconsumata su scala più grande. Guarda, abbiamo in totale coinvolto circa 40 stakeholder, 40 partner in questo progetto, per 200 azioni in questo progetto che verrà prossimamente condiviso con la Commissione europea. Quindi sono veramente tante azioni, alcune computabili, nel senso che per ognuna di queste azioni c'è un progetto, c'è una strategia precisa per la quale viene conteggiato la diminuzione di emissione di CO2 equivalente. Altre sono azioni comportamentali, quindi delle azioni di educazione, anche divulgazione del tema con la popolazione, che permettono di avere nuovi comportamenti, nuovi tipi di comportamenti, e quindi in prospettiva minori emissioni, perché tutti saremo più attenti ai nostri comportamenti quotidiani. Queste sono un po' i due tipologie di azioni che vengono implementate. Quindi abbiamo detto, c'è un piano di azioni e c'è anche un piano di investimenti all'interno di questo city contract che andiamo a sottoscrivere prossimamente. A cosa serve il piano degli investimenti? La Commissione europea vuole sapere anche quanto costa la decarbonizzazione, per due motivi. Uno, bisogna capire proprio materialmente se questo passaggio di decarbonizzazione è fattibile o costa troppo. E dall'altro, mettendo in pista tante azioni, c'è anche la volontà da parte della comunità europea di quantificarle e magari fare dei bandi per riuscire ad avere dei fondi, riuscire a finanziare un po' di queste azioni.
Questo hai detto entro il 2030?
Sì, l'obiettivo è questo. Non ci dico che ci ridono in faccia, però spesso il 2030 è domani, sembra impossibile, no? Arrivare a questo obiettivo. Ma secondo me c'è un obiettivo più alto ancora, che non è quello di raggiungere effettivamente la neutralità climatica al 2030. Ma queste 100 città dovranno mettere in pista dei progetti innovativi e essere un po' piloti per le altre città. Quindi al di là del raggiungimento effettivo dell'obiettivo, si avrà comunque la possibilità di mettere in campo delle azioni innovative e di essere un po' da traino per tutti gli altri.
Ma quindi in tutte queste opere, ecco, che andremo a fare, questi intenti, questi piani, ma i fondi sono quelli che raccogliamo, diciamo, dalle imposte e tasse comunali, nazionali, o ci sono anche, proprio perché è un progetto europeo, abbiamo detto 112 città europee se non sbaglio, i fondi arrivano anche dalla comunità europea?
Quello che è l'obiettivo della partecipazione a questo progetto è ottenere una label, chiamano, diventare proprio una città, una net zero city. Questo dovrebbe facilitare l'accesso a fondi e finanziamenti a livello europeo per poi sviluppare le azioni che vengono adesso in questo momento raccontate e proposte. Quindi questa è un po' quello che dovrebbe essere l'obiettivo. Non c'è ancora, questa è un po' la fase B, non abbiamo ancora disponibilità su cosa effettivamente sarà il riscontro da parte della comunità europea. Però quello che ci è stato raccontato, quello che è l'intendimento è proprio questo, no? Quantificare le azioni anche dal punto di vista economico per riuscire a avere degli strumenti finanziari per metterli in pratica. La BEI, la Banca Europea degli Investimenti, nasce un po' proprio per questo, no? Per aiutare gli stati membri a portare a compimento dei progetti ambiziosi.
Devo dire che comunque Bergamo, anche negli incontri precedenti, è molto ambizioso e questo ci rende orgogliosi, ecco, almeno a me come cittadino modello mi fa splendere ancora di più rispetto nei confronti di altre città, ecco, dei cittadini di altre città.
Hai capito quanto lavoro c'è quindi da fare ancora, Massimo, e quanto soprattutto se ne sta facendo? Hai bisogno di fare altre domande o possiamo lasciare liberi Silvano e Michele?
Ma allora, ho una domanda che mi fa un amico, ecco, perché abbiamo parlato di emissioni zero. Allora, lui ha un po' paura anche che a Bergamo ci sia l'area B, l'area C, come a Milano, ma lui mi dice sempre questo, chiedo per un amico, è sempre virgolato. Lui ha una macchina molto vecchia, una Euro 4, senza filtro antiparticolato. E però entrando in città vede questi segnali luminosi di cui mi parlava prima Silvano, dove c'è scritto divieto di accesso a Euro 4, però poi controlli non ne vede, lui continua a accedere. Devo dirgli di usare la bicicletta e le piste ciclabili di cui abbiamo parlato prima, o sono solo determinati orari? Come funziona? Questa macchina Euro 4 la deve buttare?
Beh, se gli dici di andare a piedi o in bici, meglio, a prescindere dall'auto che ha, ok? Anche se l'avesse, dovesse avere elettrica, credo che farebbe meglio a lui, oltre che all'ambiente e comunque in generale al traffico, questo è sicuramente positivo. Però al di là di questo, allora, i divieti sulla circolazione sono divieti regionali e poi ovviamente ciascun comune le fa applicare. Quindi sì, sono limitazioni che esistono e quindi è evidente che pian piano si alzerà l'asticella, no? Cioè che c'erano gli Euro Zero fino a pochi anni fa, è evidente che pian pianino anche gli Euro 4 diventeranno irregolari, si sta in qualche modo alzando l'asticella.
Quindi può o no circolare in città?
Non può. Detto questo, c'è ovviamente il tema dei controlli, che dovrebbe vedere se vengono fatti, non vengono fatti, magari c'è anche un po' di tolleranza per non vessare il cittadino, quindi è chiaro che comunque il messaggio credo che sia passato il fatto che c'è un po' di tolleranza probabilmente. Ecco.
Quindi Euro 4 non si può, anche se c'è uno strumento che proprio in questa ottica non vessatoria dell'amministrazione pubblica si può utilizzare, si chiama Move-in. Ed è una specie di scatola nera che si può, che i possessori di auto Euro 4, ma anche Euro 3, Euro 2 e indietro possono utilizzare. È un conteggio dei chilometri che chi ha ancora l'Euro 4 fa, dei chilometri percorsi all'interno delle zone, dei comuni sopra i 30.000 abitanti, nel caso di Bergamo, o nei comuni di fascia 2 si chiamano, permette nel caso dell'Euro 4 di fare fino a 8.000 chilometri all'anno. Quindi anche il possessore di Euro 4 può, installando questo Move-in, percorrere 8.000 chilometri nell'anno solare.
Ecco, sarebbe anche buona cosa. Io vi libero, ragazzi, so che siete molto impegnati. Grazie a Michele, Silvano, Massimo.
Ciao, grazie anche a voi.
Ciao Massimo, ciao Francesco.
Io adesso avrei anche del lavoro, devo incontrare delle persone, devo vedere una persona con cui devo lavorare che è la dirigente della parte urbanistica e poi devo vedere il sindaco. Quindi se vuoi salutarmi, a me... Comunque, ripeto, devo fare delle cose. Va bene per te?
No, a questo punto colgo la palla a balzo e vengo con te. Voglio vederci, è chiaro, anche sull'urbanistica.
Ho capito che non riuscirò a schiodarti da qui fino a che non avrò finito la giornata, insomma. Va bene, dai, vieni con me, ti faccio incontrare anche Elena Todeschini.
Avete ascoltato Bergamo in Chiaro, una serie in 10 puntate del Comune di Bergamo. Vieni a consultare tutti i dati e le azioni che raccontano la città su bergamoinchiaro.it. Bergamo in Chiaro è una produzione Podstar. Voci Massimo Cubelli e Francesco Alleva. Producer Esther Memeo. Fonico di studio e post-produzione Antonio Mezzadra.